morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Chiamami Aquila, un programma di Francesca Gubini e Alessandro Migani. Buongiorno ascoltatori d'Oltrelago, oggi sentite questa sigla sotto le nostre prime battute di sestante, perché questa era la sigla di un programma che si chiamava Chiamami Aquila e che è stato con noi per tantissimo tempo a partire dalla precedente estate. Lo conduceva Francesca Gubini insieme ad Alessandro Migani, che ci ha lasciato proprio ieri dopo una brevissima malattia. Ad Alessandro ovviamente il nostro saluto, il nostro ricordo e il nostro abbraccio sentito a Francesca per questa perdita, che anche per noi è una perdita molto molto grave, ed è una perdita che, come dire, in questo momento arriva nella nostra radio dopo una serie di lutti che ci hanno segnato, ma la vita è anche fatta così. E allora ciao Alessandro e ciao Francesca. Francesca ovviamente sarà sempre con noi nella nostra radio. Allora, veniamo a noi e alla nostra sestante di oggi, perché intanto buongiorno anche a Pablo, buongiorno a Pablo che sta con noi, è il nostro cagnolino, il cagnolino di Franco, che se lo porta sempre appresso, e quindi anche oggi Pablo è con noi. Buongiorno Pablo, e anche buongiorno Franco Iappelli e buongiorno Giorgio De Rossi.
Buongiorno. Pablo è vivo pure troppo.
Ecco, allora avvicinati al microfono, padrone, avvicinati al microfono perché si sente anche male. Buongiorno a tutti voi. E allora apriamo la nostra sestante di oggi con un notizione che è arrivato sulle nostre scrivanie proprio in questo momento, pochi minuti prima che cominciassimo la trasmissione. E allora vediamo in diretta l'arresto del governatore ligure Giovanni Toti stamattina all'alba. Giovanni Toti, insieme a una serie di persone che adesso vi andremo a raccontare, è stato portato agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione. Con lui è stato arrestato anche l'amministratore delegato di Iren Paolo Emilio Signorini e l'imprenditore del porto Aldo Spinelli. Un terremoto quindi si sta abbattendo dall'alba di questa mattina su Genova, La Spezia e la Liguria intera. stando alle forze in campo schierate della Guardia di Finanza, che sta facendo crollare un intero sistema, gli arresti potrebbero ovviamente aumentare nel corso delle ore. Si parla di favori per aziende e imprenditori e dall'altra parte denaro sonante. Solo che per i PM genovesi e per il GIP e la Guardia di Finanza non si tratta di normali finanziamenti, ma di veri e propri reati, di mazzette serie. E quindi ecco che entra in scena il presidente della Legione Liguria, Giovanni Toti, al tramonto del suo secondo mandato, che però appunto finisce ai domiciliari. Stessa sorte per l'uomo che ha tenuto in mano il porto per decenni, il terminalista Aldo Spinelli, noto in Italia anche per essere stato presidente di Genoa Calcio e Livorno. Addirittura in carcere invece l'ex presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Rigole occidentale, Paolo Emilio Signorini, che oggi era amministratore delegato del colosso delle multi-utility IREN, gas e luce. Lo stesso presidente della Regione Liguria, sospeso dal suo incarico in base alla legge di Severino, oggi era atteso a Ventimiglia, avrebbe dovuto incontrare Flavio Briatore in occasione dell'apertura di un Twing in Riviera, uno di quegli eventi che hanno contraddistinto la Liguria del glamour e dei tappeti rossi veicolata nel decennio totiano. Nella doppia maxi indagine che si snoda tra Genova e La Spezia, nel Levante Ligure, dal centro degli accertamenti c'è il braccio destro di Toti e suo capo di gabinetto, Matteo Cozzi. Alcune mosse che hanno caratterizzato la politica totiana negli ultimi anni. Praticamente qui stiamo andando, addirittura arriviamo fino al supermercato Esselunga, che sarebbe al centro, un nuovo supermercato che sarebbe proprio al centro. L'Esselunga porta un po' di sfiga ultimamente, perché tra morti sul lavoro, di cui parleremo, e anche in questo caso abbiamo ovviamente un nuovo supermercato che sarebbe al centro anche di questa corruttela. L'inchiesta, che è deflagrata oggi, è iniziata 4 anni fa addirittura. Nel gennaio 2020, un paio di mesi prima dell'inizio dell'incubo Covid, la fondazione Charge, che fa capo al governatore della Liguria, Giovanni Toti, finisce nel mirino di Banca Italia per alcuni finanziamenti che, secondo i funzionari dell'UIF, Unità di Informazione Finanziaria, avevano le caratteristiche per diventare SOS, ovvero segnalazioni di operazioni sospette. In automatico mettono in moto accertamenti da parte della Guardia di Finanza e indagini della Procura competente. In quel fascicolo però confluiscono anche altri elementi degni di approfondimento, che fanno ingrossare l'inchiesta fino agli arresti maturati oggi. E insomma, Franco, praticamente un siluro sulle elezioni europee per il centrodestra, questo di Toti.
Io vedo un siluro per Forza Italia. Non vedo il centrodestra nel suo complesso. Cioè, la famosa storia dei fratelli coltelli, no? La Meloni penso sia abbastanza indifferente, nel senso che mi sembra per il momento è Toti nell'occhio del ciclone, anzi nell'occhio del ciclone, nel cuore della tempesta.
È difficile molto spesso dipanare quelle che sono le varie correnti. Di sicuro Giovanni Toti è prima leghista, cioè prima Forza Italia, poi è diventato leghista e adesso poi rappresentava una, diciamo, corrente sempre però all'interno della Lega, quindi sicuramente non amico di Salvini dal punto di vista degli equilibri di potere interni. Alla Lega, ma difficile per gli elettori riuscire a decriptare esattamente queste differenze. Cioè, per me è sicuramente Forza Italia è di riflesso colpita dall'immagine di un Toti che comunque storicamente è legato a quel partito.
Lo scandalo mi sembra stia montando e mi sembra abbastanza grosso.
Mi sembra anche a me bello gigantesco.
È abbastanza robusto e ingombrante,
sì, esatto, sì.
Da un punto di vista politico. Il problema è, adesso parlo da alla collega, è un problema di comunicazione. Resta da vedere che rilievo, che sicuramente non sarà poco, ma bisogna vedere quanto è la qualità di questo rilievo che avrà sui mezzi di comunicazione di massa nei prossimi giorni. Se deflagra in una certa maniera incontenibile, del resto gli interessi a farlo deflagrare sono...
Chissà se al telegiornale danno la notizia oggi. Aspettano un'altra settimana.
Esatto.
Cioè, cioè il discorso...
Il perfido Giorgio ha detto una sacrosanta verità.
Dopo ne parliamo, dopo ne parleremo. Il discorso è questo, cioè diciamo la buccia di banana è notevole. Toti c'è scivolato sopra, sicuramente si romperà le ossa, penso che la sua carriera politica
finisce qui.
Miss Italia per te finisce qui, insomma. Per Toti la carriera alla politica finisce qui. Resta da vedere che influenza, ecco, cioè la vera domanda è quanto influirà questa storia sulle elezioni.
Qualcuno sicuramente urlerà all'inchiesta d'orologeria, io me lo vedo, c'è già qualcuno pronto con un tweet, con un qualche cosa, la solita inchiesta d'orologeria. Se fosse proprio stata d'orologeria la facevano scoppiare tra un mese, non adesso.
A parte, io potrei dire i soliti ladri più che gli orologi.
Comunque tutto, cioè, fa un po', non sono le stesse cose, ma fa un po' il paio con Emiliano che va a trovare la sorella.
Però sta agli arresti domiciliari, mo non voglio dire, cioè,
prove
conclamate, sai.
No, da un punto di vista politico e morale, insomma, non è che... Se Sparta piange, Atene mica ride. Stiamo parlando di baiocchi, si usa dire.
Per il disboscamento, da una parte o dall'altra, sono qui, per l'annientamento dei ladri, dei cosi.
Noi però, che non diciamo, non è la nostra posizione personale da Torquemada incavolati che faremmo fuori tutti. Il problema è l'analisi politica che nasce da queste storie. Politica è questa, insomma, cioè mi sembra che, ecco, cioè si riparte un po', cioè io sto vedendo il ritorno, e questo penso che valga come spunto di conversazione stamattina alla radio. Dico, io sto vedendo un ritorno ad anni lontani, cioè non è un nuovo 68 nelle università, però c'è qualcosa, non dico che gli somiglia, ma c'è qualcosa che si muove, insomma, nel mondo giovanile, che sembrava...
Poi parleremo anche di questo.
Sembrava una morta gora, invece, e sembra ritornano gli echi di Tangentopoli. Insomma,
sì, però vedi, Franco, ora non per togliere niente a questa analisi, che sicuramente ha diciamo un suo fondamento, io dico una cosa, che all'epoca di Tangentopoli e all'epoca di Mani Pulite c'era ovviamente qualcosa che poi ne abbiamo parlato a lungo anche nelle nostre trasmissioni, c'era una necessità e una volontà anche esterne a questo paese di cambiare il sistema. Io in questo momento non la vedo questa, la vedo piuttosto un ribollire di questioni che riguardano anche aspetti internazionali importanti, perché il discorso comunque delle guerre in corso c'è molto più vicino di quanto non lo fosse nel 68 e nel 70, quando si parlava casomai del Vietnam, che era però molto lontano. Qui si parla di un qualcosa che ci sta assai vicino, come l'Ucraina e Gaza. Tra proposito di Gaza, poi faremo un lungo, per modo di dire, comunque faremo un approfondimento sul personaggio di Netanyahu. Però ecco, questo oggi Dagospia adesso pubblica Pesto e Mazzette, perché ovviamente stiamo parlando di questo, e l'hanno pestati bene. Allora, quanto e che tipo di riflessi avrà sulla politica italiana e soprattutto sulla campagna elettorale questo arresto, questa serie di arresti che come dire, mettono sulla graticola un intero sistema di potere, perché c'è l'amministratore delegato di, dei porti, un uomo di Esselunga, insomma c'è veramente un'ira di Dio, e ovviamente qui stiamo parlando non di avvisi di garanzia che già sarebbero stati abbastanza importanti, qui si sta parlando di gente è stata portata nelle patrie galere dopo 2 anni di inchiesta, e quindi io ritengo che questa sarà una inchiesta, un qualcosa che è destinato a essere deflagrante, no, anche e soprattutto per quella che è la narrazione fino a questo momento di un centrodestra che stava andando e cavalcando in maniera molto serena, anche in virtù degli ultimi, delle ultime tornate elettorali regionali verso delle elezioni europee con dei numeri importanti, non trovi?
Sì, questo sicuramente, però resta da vedere quali partiti saranno danneggiati del centrodestra, chi più e chi meno. Questa è
perché poi vedi qui dice governatore della Liguria, 74.000 euro in cambio di favori, c'è un piatto delle lenticchie, se proprio la devi fare, sì, la devi fare grossa, no? Sequestrati 570.000 euro a imprenditori, e che comunque stiamo parlando di soldi degli altri, cioè toti la corruzione sono 74.000 euro, cioè se devi farla bene almeno da fattene da un milione di euro,
chissà non quante ne ha fatte, sì, e chissà se hanno scoperto già quelle da un milione, perché certo, non è che questi si fanno guardare dietro per due spicci, insomma.
Allora, questo, diciamo, questa inchiesta si incastona, diciamo, in un momento in cui facevo la riflessione prima con Giorgio, prima di cominciare la trasmissione, mentre sfogliavamo le pagine dei giornali. Allora, in questo momento Giorgia Meloni ha due tipi di zavorre, a parte questa di cui appunto la valutazione la faremo bene domani, dopo che ci sarà stato, come dire, si saranno aperti i giornali, ci saranno stati tutti gli approfondimenti del caso. Adesso però lei al momento ha un problema che riguarda la mancanza totale di soldi per fare qualunque cosa, perché al di là del patto di stabilità europeo lei comunque non ha una lira per fare niente, neanche per metterli dove potrebbero essere messi, tipo per rimettere a posto un po' la sanità pubblica, che è un'altra di quelle zavorre. In più c'è il problema che lei sta andando avanti come un treno su 3 leggi che sono l'autonomia, che sono il premierato e che sono la separazione delle carriere dei giudici, che però interessa molto più a Forza Italia che a lei, che sono più o meno, tranne l'autonomia, a costo zero. Ed è sono le 3 leggi su cui sostanzialmente poi si incastonerà appunto la sua legislatura. Ecco, però Franco, sono tutte leggi costituzionali queste. Quanto regge la Meloni per e tutte queste qui, secondo te, le porta a casa?
Forse bisogna distinguere. Bisogna distinguere tra quelle che non riuscirà a portare a casa, quelle che porterà a casa nel lungo termine, e quelle e quello che riuscirà a cimolare nel breve termine,
che sarà zero praticamente, perché
mai porre limiti alla provvidenza, esatto, politica, certo. Però insomma l'aria non è buona,
l'aria non è buona assolutamente, questo... non è buona,
cioè, ma lo dico da un punto di vista tecnico obiettivo, non da un punto di vista politico, cioè, cioè esistono delle strettoie che sono ineludibili, cioè, a meno di un miracolo non vedo proprio come si possano trovare, cioè se la veggente de Trevignano oltre il coniglio e le patate poteva moltiplicare pure i soldi, va bene, ma siccome non la cosa non
beh,
è
il tentativo
possibile,
c'è stato però per qualcuno il tentativo c'è stato, diciamo.
Beh, però era non è che li voleva moltiplicare la Madonna, diciamo.
Beh, insomma, attraverso la Madonna la moltiplicazione
era, posso dire una battuta,
certo, anche due,
era un po' come il gatto e la volpe, nel senso che li seppellivano nel campo dei miracoli,
esatto,
e poi...
Allora, parliamo invece di un'altra questione che secondo me potrebbe interrogare la Meloni, ma non la interroga, anche se ieri c'è stata l'ennesima tragedia sul lavoro, Franco. 5 operai morti soffocati, strage di operai, 5 asfissiati del gas, leggo ancora la strage del lavoro insicuro, lavoro un'altra strage, 5 morti, sto leggendo le prime pagine dei giornali, senza maschere, asfissiati. E ancora, a parte il Libero, che vabbè, il Rai va in onda al Soviet, che vabbè, lo vediamo dopo, uno dopo l'altro il Manifesto dice, mettendo i lavori in corso, il Riformista, ucciso in poi ancora 4.000 vive, vabbè, fanno l'elenco della spesa, morire di lavoro nelle fogne. Possibile mai lavoro ancora una strage? Possibile mai che questo discorso della morte sul lavoro non entri nel cervello di chi governa, che debba sostanzialmente mettere le mani sulla filiera degli appalti? Non so come la pensate voi, Giorgio.
No, vabbè, ma è un discorso, l'abbiamo fatto 100 volte già.
Sì.
Quando io dico che abbiamo due guerre in Italia, che sono il femminicidio e i morti sul lavoro.
Esatto.
Anche ieri ci sono stati di femminicidio e 5 morti.
Io leggo la pagina del Corriere della Sera, 5 operai morti soffocati, e subito sotto accoltella la ex moglie, poi uccide il suocero che voleva difenderla.
È così.
Questo non se ne esce.
Che prima, perlomeno quando ero ragazzino, io veniva riservato sempre alla Calabria, alla Sicilia, alla Sardegna, il delitto d'onore. E gente, che ne so, magari pastori, contadini. Sì, questo è un avvocato di Varese.
Di Varese.
Pensa un po', quindi figuriamoci.
Allora, questo
no, ti devo rintuzzare le tue tesi.
Sentiamo.
Secondo me invece il femminicidio non è figlio dell'arretratezza, il femminicidio è figlio dell'emancipazione. Perché
di rimbalzo?
Di rimbalzo,
il famoso pastore, il contadino della Sila, tutto quanto. Il femminicidio non lo commetteva per il semplice motivo che era il padre padrone
a picchiarla.
Smitava a picchiarla, e già era tanto se lei poteva respirare, quindi aveva il permesso della respirazione. Quindi cioè in quelle condizioni
Io ho detto che non è un fatto d'arretratezza, ho detto che adesso è tutta l'estensione nazionale,
si
quindi
parla del sud, si parla del contadino,
no,
si
ho
parla
detto
del
che
pastore.
Non è più, ho detto che non è più così, infatti, che un tempo era così, allora adesso
siamo,
invece
siamo
succede
siamo
all'avvocato
d'accordo.
Di Varese, ho detto esattamente
esatto,
questo adesso.
Perché l'emancipazione rende la donna più libera, l'uomo non riesce a accettare che possa fare delle scelte diverse
così
da quelle che stabilisce
lui. Così come i morti sul lavoro, adesso è toccato a Palermo, qualche mese fa è toccato a Firenze. Quindi
però ti posso dire una cosa,
sì.
A parte che trovo stucchevole, scusate, proprio perché ne abbiamo parlato tante volte, trovo stucchevole questo coro di prefiche indignate. Cioè sindacati, partiti, cose, giornali, ai noi, però nessuno poi porre mano seriamente. Mi spiego. La Meloni dice ha stanziato tanti soldi per la sicurezza sul lavoro. No, non è quello il discorso. Bisogna cambiare le leggi, che è una cosa diversa.
No, attenzione, invece ne ho scoperta un'altra, che ci sono 24 disposizioni di legge pronti da 16 anni che stanno lì.
Sì,
quindi, quindi non bisogna fare nuove leggi, bisogna applicare quelle che ci stanno, che sono pronte, sono fatte da 16 anni, cazzarola, che aspettiamo, a quanto dobbiamo arrivare?
Quanti morti dobbiamo arrivare?
Qui il problema è stabilire delle norme sulla sicurezza sul lavoro, ma io che sono un becero forcaiolo, bisogna stabilire pure delle pene. Per chi è responsabile di questi morti, ma delle pene serie, pene.
No, l'inibizione.
Omicidio colposo, dopo un anno stai fuori, dopo due anni
manco
stai fuori.
Per un anno
e poi quello che vorrei sottolineare qui, ovviamente per motivi, ma nemmeno politici, voglio dire, il caporalato è stato vietato e considerato reato negli anni 30, è proseguito negli anni 50, 60, eccetera. Improvvisamente poi adesso abbiamo scoperto, insieme a Job Act, abbiamo scoperto e pure il lavoro interinale, cioè il lavoro in affitto, sì, che è caporalato.
Allora, aspetta, facciamo un passo avanti.
Fammi finire, perché la mia indignazione sta tracimando. Dico, quanti incidenti, perché c'erano, per carità, mica dico di no, ma quanti incidenti per esempio c'erano quando le ferrovie erano dello Stato e quando i lavori di manutenzione
venivano fatti dai dipendenti delle ferrovie dello Stato anziché dalle ditte esterne, al decimo
senza caschi, senza guanti di protezione, senza cose e tutto quanto. E questo vale per le ferrovie come vale per altre cose,
i cantieri,
il subappalto, il lavoro dato in esterno, le cooperative che poi non sono cooperative ma sono in realtà forme di sfruttamento legalizzato, cioè per questo dico non cambiare le leggi, cambiare proprio
il sistema di gestione del lavoro.
C'è una forma di regressione,
certo che c'è.
Noi, ma dico addirittura, come ti ho detto prima, dagli anni 30, gli anni 50, gli anni 60, cioè c'è una forma di regressione di diritti, di accorciamento.
Sono diritti che sono stati compressi. Sono stati ridotti
in maniera sostanziale, e da lì secondo me che nasce il problema, dal subappalto, dal lavoro interinale, da queste cose qui, è lì che nasce il problema dell'incidente sul lavoro, poi, perché si lavora al risparmio del risparmio del risparmio,
perché tutto viene svolto in funzione del profitto del privato, allora lo Stato deve fornire dei servizi, il privato deve fare i soldi, e questa è una legge di natura ormai.
Quindi,
per fare soldi accorci le spese di manutenzione, le spese
sì,
di
però a un certo punto
è il mercato, bellezza.
È il mercato, sì, questa è una cosa che
mi manda
in bestia.
Il famoso mercato, libera volpe,
è come
il libero volaio.
È l'equivalente dell'Europa che ce lo chiede. Chissà se l'Europa un giorno ci chiederà di uniformare i salari dei lavoratori italiani a quelli della Germania, per esempio.
Oppure ci chiederà di uniformarli a quelli
da Polonia,
della Moldavia.
Oh, adesso vi do un altro dettaglio su, perché stavo leggendo le agenzie nel frattempo mentre noi stavate parlando dei morti sul lavoro, perché poi tra l'altro tutto si tiene, no? Praticamente, qui c'è scritto: arresti domiciliari anche per Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro del presidente della regione Liguria Giovanni Toti, è accusato di corruzione elettorale aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 416 bis, perché per l'accusa avrebbe agevolato l'attività di Cosa Nostra, in particolare avrebbe agevolato il clan Cammarata del mandamento di Riesi con protezione nella città di Genova. Benissimo. È accusato anche di corruzione per l'esercizio della funzione. Quindi l'affare non si ingrossa solo alla corruzione, qui c'è l'antimafia, tant'è che la commissione antimafia, che è presieduta da Chiara Colosimo, che è donna di Giorgia Meloni, ha chiesto l'acquisizione degli atti dell'inchiesta di Genova. Quindi l'affare, come si diceva in questi casi, non solo si ingrossa, diventa gigantesco, perché qui si parla di mafia, caro Franco. E anche se l'amico Lupi dice Toti dimostrerà la sua innocenza, qui sembra che ci sia qualcosa di sotto che va oltre la semplice corruzione e i semplici 75.000 euro messi al pizzo, come si suol dire, perché dati nelle more appunto di favori passati da una parte all'altra. Qui c'è proprio un qualcosa di più pesante. Bene, andiamo avanti. Sulle morti di un lavoro abbiamo detto la nostra, ma è un po' quello che abbiamo continuato a ripetere nel tempo, cioè qui ci vuole qualcuno che prenda in mano la situazione. D'altra parte, voglio dire, Mattarella lo dice ogni 3x2 che manca la volontà politica di mettere fine a questa filiera di subappalti, del subappalto eccetera eccetera, che creano, e appunto anche le aste, le gare al massimo, al minimo, al massimo ribasso, che creano poi questo tipo di questioni di merito. Però ovviamente non sarà, credo, questo governo che metterà fine a questa questione. C'è poi una questione che riguarda il Job Act, che prima ha citato Franco, che ha visto Elly Schlein prendere una posizione a livello personale, non come segretaria del partito, decisa a firmare il referendum che è stato indetto da Landini contro questa legge voluta da Renzi, ma voluta fondamentalmente da Confindustria, e mandata avanti da Renzi per distruggere sostanzialmente quelle che sono le tutele dei lavoratori, e quindi anche per cancellare il famoso articolo 18 sul reintegro, quello che era dello statuto dei lavoratori precedentemente, sul licenziamento senza giusta causa. Problema dei problemi è che all'interno del Partito Democratico, come vedevamo prima con Giorgio, ovviamente il sentire è diverso, per cui c'è già una come Marianna Madia oppure come Franceschini, che noi abbiamo classificato con una parola felice che non ripetiamo in radio,
diciamo gli inqualificabili. Qualifichiamo come gli inqualificabili.
Esatto, gli inqualificabili, che ovviamente dicono di no a questo tipo di firma del referendum. Quindi il PD non esiste sostanzialmente più, il PD è sfracellato. Beh. E non ci vuole neanche Elly Schlein per tenerlo in piedi, cioè è ormai una guerra per bande che ha assunto e sta assumendo connotati veramente farseschi, se posso dire. Quindi se non fosse per queste inchieste, la Meloni avrebbe una cavalcata veramente senza nessun rivale verso il Sol dell'Avvenire, il suo però, non quello della sinistra. Sì. Detto questo, quindi anche sul Job Act sostanzialmente abbiamo questa diciamo chicca di una sinistra frastagliata, mentre ci sono altre due notizie che riempiono i giornali di oggi. Una riguarda il giovane ragazzo italiano di Spoleto, Matteo, che è stato picchiato in maniera selvaggia all'interno di una prigione americana della Florida, solo per, probabilmente per lesa maestà, perché ha diciamo dato uno spintone a un poliziotto, ma forse non si riesce neanche a capire bene che cosa sia veramente accaduto. Detto questo, è ovvio che questo ha rialzato il problema della impunità della polizia americana che già nel tempo ha dato segnali di essere un corpo a sé stante all'interno di stati dove ciascuno stato poi ha una sua legislatura in merito appunto alla polizia diciamo dello stato, per cui in Florida si comportano in un modo, in Massachusetts si comportano in un altro, ma sostanzialmente sono impunibili, perché negli Stati Uniti non esiste il reato di tortura. Però a me viene in mente una cosa, adesso vi voglio buttare lì questa diciamo sul tavolo questa cosa. Quando vi ricordate c'è stata quella sparatoria che ha visto quei poliziotti che poi hanno usato le armi e poi sono stati portati in questura dei poliziotti e li hanno un po' messi sotto la lente, e subito gli Stati Uniti hanno urlato alla lesa maestà. Però quando gli italiani, un italo-americano nel caso specifico, viene menato a sangue, però sembra che vada tutto bene, madama la marchesa. Il problema della polizia negli Stati Uniti è un problema serio, no?
Il problema sono gli Stati Uniti.
Esatto.
Perché ti ricordo che quando i piloti dell'aviazione americana facevano i cowboy con gli aerei sopra,
sì.
Poi se li sono portati via subito per non essere incriminati. Ricordi come fu favorito l'espatrio dei due piloti che erano stati accusati di strage colposa?
Perché il Cermis.
Esatto. Quindi il problema sono loro, non è...
No, il problema sono la sovranità limitata, insomma.
Appunto, però la sovranità limitata noi ce l'abbiamo con gli Stati Uniti, mica con la Russia.
Ma scusate, noi... Quindi. abbiate pazienza, abbiamo visto pure le sentenze di Perugia, di Coso, che esatto, Amanda Knox, esatto, se cioè ne guarda bene dal tornare in Italia, perché l'hanno liberata perché c'erano le pressioni dell'ambasciata americana, certo, perché era una cittadina americana, certo, quindi deve essere giudicata in America, figuriamoci. Il discorso del Cermis, poi c'è il discorso del di quel poliziotto carabiniere ammazzato,
Cercillo, sì, a Piazza Cavour, certo,
Piazza Cavour,
certo,
eccetera. Cioè, voglio dire, si dimostra una cosa, che la nostra sovranità giuridica è inesistente,
è allucinante, guarda.
Quindi tra parentesi bisognerebbe sapere se questo particolare, questo codicillo è contenuto nei famosi articoli
sono
del trattato di pace,
di Fatima, sono quelli
sì, del sì, trattato nessuno, di pace che non conosciamo, sa, che esatto, non conosciamo, perché è probabile, è probabile,
quarto mistero,
no?
Di Fatima, quindi, i cittadini americani debbano essere giudicati negli, certo, Stati Uniti, esatto, per reati commessi in Italia.
Vabbè, noi sarebbe un discorso di Giorgio che arriverebbe a Ilaria Salis, volendo, sì, no? Proprio per un discorso proprio legato a come noi difendiamo i nostri connazionali. Devi sapere, ora, perché me ne sono occupata direttamente, che la storia di questo ragazzo è venuta fuori, è successo a febbraio tutto, sì, questo, è venuta fuori adesso, solo perché solo dopo mesi gli avvocati sono riusciti ad acquisire i filmati, perché prima senza i filmati,
certo,
lui era la parola
dire
sua contro
voleva,
me,
certo,
ecco,
certo.
Ed è stato un caso che siano usciti fuori dall'inchiesta della Florida, perché poi la realtà dei fatti, questo voleva, sembra che sia stato picchiato solo perché in uno stato un po', diciamo,
agitato,
voleva che gli fossero restituiti i suoi cellulari.
Sì.
Cioè, è come se gli dice: ah bello, ma che me ne dai il telefono?
Sì, sì, sì.
Ecco, giusto per questo è stato buttato per terra, manettato e pestato.
È stato fortunato, perché no, fosse
esatto,
stato nero sarebbe stato sparato.
Esattamente
quello che
mi ha detto.
L'hanno picchiato di brutto, proprio se l'ho visto il filmato.
Anche io ho visto
è qualcosa di tremendo,
ma come fa la polizia americana,
esatto, è tipico proprio
in genere polizia del mondo, ma insomma
sì,
diciamo,
però,
la polizia americana,
giustamente, come mi ha detto poi il portavoce di Amnesty nei giorni scorsi, se fosse stato di colore sarebbe stato
sarebbe morto
semplicemente,
sì,
perché George Floyd insegna
questo
che...
però spezziamo non una lancia a favore dell'America, per carità, ma anzi una lancia contro l'America, mm-hmm, cioè nel senso che alla popolazione carceraria in percentuale con la popolazione è più grande del mondo,
certo,
cioè,
la percentuale di neri e di ispanici è superiore a quella che è la composizione sociale.
Io quello che voglio dire è che, nonostante questi metodi un po', chiamiamoli spicci, un po' brutali, non mi sembra che la criminalità venga arginata, perché se le prigioni sono piene,
ma,
come uovi.
Sì, ma voglio dire, è un paese dove chiunque va al supermercato e dice: mi dai un Kalashnikov per favore, prego, si accomodi, ti danno il mitra. Poi ogni tanto esce fuori qualcuno che fa una strage, entra in una scuola a 15 anni, ammazza 21 persone.
Per noi è inconcepibile, no?
Certo, certo.
Solamente
la cosa interessante è che
fabbriche d'armi.
Però qualche tempo fa si diceva: però perché ci sono, in realtà c'è una assuefazione alla violenza, perché continuamente la televisione americana trasmette telefilm, trasmette notizie in cui si vedono morti ammazzati, eccetera eccetera, e qualcuno fece notare che in Canada vedono gli stessi programmi televisivi. La differenza sta nel fatto della legge sul possesso delle armi, non su quello che trasmette la televisione, perché anche in Italia ci stanno tutti i telefilm americani, quindi anche qui dovremmo andare in giro,
certo,
a fare stragi,
esatto,
e se ci fosse l'accesso alle armi che c'è in America, succederebbe pure qui, perché guarda la gente che litiga ai semafori, allo stadio, le riunioni di condominio. Se la gente fosse armata, si sparerebbe dalla mattina alla sera. In America succede questo.
Questo è poco, non c'è poco da fare. E poi ogni tanto arriviamo, cioè abbiamo visto anche quello che è successo nelle università americane nei giorni scorsi, di riflesso nelle università italiane, come diceva prima Franco, c'è un movimento, ecco, all'Università della Columbia, e sono state sostanzialmente abbastanza represse nel momento in cui sono nate, no, queste tipi di cose, da sempre dalla polizia americana. E quello che è importante da sapere è che l'amministrazione centrale, sulla questione dell'uso della violenza da parte della polizia, non ha voce in capitolo, perché sono praticamente degli eserciti, le polizie dei vari stati, degli eserciti in mano ai governatori degli stati,
certo,
per cui nessuno ha, come dire, la volontà di mettere mano a questo tipo di, diciamo, anche di mentalità.
C'è però una grande differenza, scusa l'interruzione Elena, Berkeley nel 67-68, che iniziò prima in America nel 68, dico, Berkeley era una protesta in cui il radicalismo di sinistra, left in America, era preponderante contro la guerra del Vietnam, del Golfo, e buona parte era egemonizzato anche dalla lobby ebraica, che in quel momento era schierata, era notoriamente progressista e schierata a sinistra, sinistra americana ovviamente, molto diversa dalla nostra, eccetera. E adesso c'è la cosa incredibile che sono in funzione anti-israeliana, non ho detto in funzione anti-ebraica.
Anche perché la metà di quegli studenti sono ebrei poi.
La cosa è, ma questo ci pone una domanda.
Non
ci
si può parlare di antisemitismo, perché sono ebrei.
Sì, ma il problema è un altro. Il problema è che evidentemente si è rotto qualcosa all'interno della comunità ebraica americana.
Scusate, ma ci sono state centinaia di manifestazioni dei rabbini
ortodossi,
che sono antisionisti per definizione, e ho visto anche dei filmati di manifestazioni a Gerusalemme dove una marcia di ortodossi con i bambini che urlavano contro l'esercito israeliano, gli davano dei nazisti e li chiamavano Hitler, certo, a questi, perché erano loro i nazisti che opprimevano gli ebrei.
Sì, ma il fatto politico e storico di una non compattezza della comunità ebraica americana, e per questo per me è fondamentale.
Sì, ed è non solo la prima volta che succede, ma è l'unica comunità al mondo ebraica che si schiera contro Israele in maniera così aperta.
Un attimo. Ho detto spaccatura della comunità, non ho detto che la comunità ebraica sia schierata, perché sono delle frange giovanili, ortodosse, come ti pare, ma non è che, insomma, voglio dire, poi esiste la lobby, quella economica pesante, quella della Goldman Sachs, della cosa, eccetera, lì insomma.
Adesso scusate se vi interrompo, perché io, come dire, mentre voi parlate, mentre anche io seguo il vostro dibattito, io leggo le agenzie, perché c'è qui adesso, escono fuori le carte, perché pian pianino escono fuori le carte, al presidente della regione Liguria Giovanni Toti, leggo dall'ultima agenzia, la procura di Genova contesta di aver accettato da Aldo Spinelli e Roberto Spinelli, che sarebbero padre e figlio, promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro erogati per approvare la pratica di rinnovo per 30 anni della concessione del terminal refuse Genova SRL, e per trovare una soluzione per trasformare la spiaggia libera di Punta dell'Olmo da libera a privata, agevolando l'iter di una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta dell'Olmo di interesse di Aldo Spinelli e Roberto Spinelli. Siamo sempre lì, ragazzi, stiamo parlando del mattone, stiamo parlando di una cosa che a me ricorda vagamente nei suoi tratti tratti di passaggio da un territorio all'altro, insomma da spiaggia libera a spiaggia privata, quindi un cambio di destinazione d'uso mi viene in mente, no?
È un cambio di destinazione d'uso,
esatto,
anche questo
questo è un cambio di destinazione d'uso, e sui cambi di destinazione d'uso qui a Trevignano ne stiamo vedendo di ogni. Chissà che tra un paio di anni, no? Ma si immagini, prego. Prego.
Come direbbero a Napoli,
sì.
La Safamadon,
esatto, la Safamadon. E va bene, andiamo avanti, signori. Scusate se vi ho interrotto mentre parlavate di cose veramente più importanti, ma ce n'è un'altra di cui oggi dobbiamo dare conto. Ed è una notizia che in altri momenti, se ieri non ci fossero state 5 morti sul lavoro, avrebbe preso ovviamente le prime pagine dei giornali, ed è quella di Hamas che ha accettato il cessate il fuoco. Soltanto che Israele dice che il piano non l'ha mai visto, e nel Corriere della Sera, ma anche in altri giornali, si approfondisce la questione che ormai è sotto gli occhi di tutti, e si chiama la questione Netanyahu. Perché che cosa succede? Che il primo ministro israeliano è sostanzialmente il guerrafondaio di turno, che ha capito che senza la guerra per lui la fine politica è arrivata, e quindi sta cercando di fare di tutto, almeno da quelle che sono sostanzialmente le cronache che arrivano da quella parte, sta cercando di fare di tutto per sabotare tutto quello che è un piano di pace senza l'annientamento di Gaza. Infatti le pressioni della destra di governo, bisogna annientare Gaza, il gioco coperto di Netanyahu che teme di perdere la coalizione se cede sulla fine della guerra. Un commento, Giorgio?
Hai già detto tutto, è così, è esattamente questo. Il tentativo di spazzare via i palestinesi da quello che loro ritengono la terra di Israele, che comunque si chiama Palestina,
esatto,
sta incontrando degli ostacoli di natura, diciamo, mondiale, visto che sta crescendo il movimento antisionista nel mondo. Abbiamo parlato poco fa delle università americane alle cui proteste partecipano la metà degli studenti, sono di religione ebraica, quindi possiamo immaginare quello che sta succedendo. Loro non gliene frega niente, vanno avanti. Il problema fondamentale è che Israele sta in mano ai coloni, ai loro rappresentanti, al Parlamento, alla Knesset. E andiamo avanti. Torno a dire che non c'è una soluzione dei due stati, perché è impossibile, in quanto non c'è più territorio per i palestinesi, in quanto anche la Cisgiordania è stato occupato a pelle di leopardo da tutti i coloni che sono stati fatti venire dall'est d'Europa. Quindi, fra l'altro, questi con la Palestina non c'entrano niente, sono europei, parlano altre lingue, sono biondi, hanno gli occhi celesti, insomma, andiamo avanti così. Per cui l'unica soluzione, che non so come potrà essere gestita, ma dovrà essere eterodiretta, perché Israele è il governo che ha e la popolazione che ha, che lo ha eletto, ovviamente, perché poi
un po' anche staccando,
però
chiaramente
non è che...
vedendo che lui gli sta portando,
sì, ma non è che se tolgono Netanyahu viene uno progressista.
Fermi,
fammi finire. Allora l'unica possibilità è concordare la l'unificazione di un unico Stato, che sia Israele e Palestina, dove però ci sia una Palestina che conti qualcosa. Perché è così, se continuano a fare a 1,5 milioni dei russi e dei polacchi in Israele, va come va, insomma.
Io ovviamente concordo col compagno che ha parlato prima.
Per definizione,
però... come è stato sottolineato da Fausto Biloslavo qualche giorno fa in una trasmissione televisiva, in un talk show, non è vero che Netanyahu è detestato coram populo, ecco, appunto, dal popolo, eccetera, certo, e così via. Quello che rimprovera l'opinione pubblica israeliana è la gestione del problema degli ostaggi.
Sì.
Però sul fatto che debba distruggere Hamas, In realtà sono tutti contenti, tutti, il perché oggi nicchia, diciamo, Israele di fronte alla proposta di Hamas, di fronte a questa proposta, perché il loro obiettivo è distruggere Hamas. Quindi no, se io il mio obiettivo è distruggere
loro
Hamas,
obiettivo,
non, certo, posso fa, certo, non posso fare, non mi posso sedere al tavolo.
Il loro, certo, obiettivo è distruggere i palestinesi, esatto, non Hamas, di cacciarli.
Beh,
via,
vabbè, esatto, in prima fase. Per...
Cioè, il loro punto sarebbe quello di prendere tutti i palestinesi, mandarli in Giordania, in Egitto, eccetera, eccetera. Se sono trovati davanti l'ostacolo dell'Egitto che ha detto noi non li vogliamo, ve li tenete lì, perché se no da Gaza loro li avevano spinti tutti dentro l'Egitto e avevano liberato,
certo,
Gaza.
Certo, certo.
E in Cisgiordania lo stesso nei confronti della Giordania. Avrebbero cacciato via tutti per mandarli in Giordania, come poi è successo nel 48, perché poi in Giordania la maggior parte degli abitanti sono palestinesi, non sono giordani. C'è anche questo un dato singolare di quello che succede nel mondo.
Allora, sulla questione ovviamente di quello che accadrà, perché sono giorni che si parla di questo movimento e si parla della possibilità di trovare appunto un punto di caduta sul cessate il fuoco. Bisogna anche vedere, perché gli americani hanno una pazienza molto limitata, come ci insegna la storia, e quindi nel momento in cui tessono una tela, ieri sapevamo che al Cairo stavano arrivando anche il generale che sostanzialmente è alla testa del Mossad e tutta una serie di persone che vogliono sedersi al tavolo proprio per far finire questo tipo di questione, perché molto, molto chiaramente è abbastanza certo che Netanyahu non riuscirà a reggere a lungo questo tipo di escalation, perché non c'ha niente, cioè il suo popolo non c'è più dietro, e quindi c'ha solo la destra di governo, c'ha una destra di governo che ha sicuramente una parte della popolazione che la segue, ma c'è un'altra parte che dice mo basta, perché il rischio grosso è che ci sia poi un boomerang da questa situazione, se tutto il mondo ti si rivolta contro, poi alla fine, Franco, non è proprio agevole, e allora forse è meglio far fuori Netanyahu, no?
Ma questo hai perfettamente ragione, ma è diciamo fa da pendant, sì, completa, sì, 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 completa quello che ho detto prima, cioè il problema non è interno, il problema è internazionale,
certo.
Cioè il vero problema di Netanyahu è che diventa scomodo a livello, certo, internazionale, e soprattutto se diventi scomodo per il tuo maggiore alleato che, certo, sono gli Stati Uniti, mm-hmm, insomma puoi pure fare valigie, no?
Ma non c'è dubbio, ma pure puoi pure fare le valigie anche parecchio, perché poi noi stiamo andando verso delle elezioni americane che a questo punto insomma potranno essere più o meno segnate nel loro esito finale da questi conflitti, compreso il fatto che ieri Putin ha pensato bene di alzare ancora l'asticella dicendo faremo delle esercitazioni nucleari anche sull'Ucraina, bisogna che qualcuno metta un punto. Ora, è vero che novembre è lontano,
stavo dicendo la stessa cosa.
Però è anche vero che, insomma, queste cose le determini prima, gli dai un esito prima,
ma
oppure
mesi,
c'è il rischio
questi
che,
mesi, sai, sono un'eternità.
Questi mesi sono un'eternità.
Sia per l'Ucraina sia per Israele, cioè quindi, per Israele, sì, per sì, il conflitto medio orientale.
Sì. Questi sono un'eternità.
Aspetta, no. Di più, perché stiamo parlando di novembre. Novembre dipende, sì, dall'esito delle elezioni, che qualcuno dice che è scontato, però non è sufficiente perché entra nei poteri il presidente, entra a gennaio, non entra,
sì,
a novembre,
è vero,
quindi non ha nessun potere di iniziativa sulla politica estera.
Quindi c'è un anno addirittura, se vogliamo bene. Okay.
Beh, un anno no, ma insomma 6 mesi abbondanti, sei mesi che è un'eternità.
Esatto.
Comunque secondo me l'Ucraina a gennaio non ci arriva, per il semplice motivo che finiscono i soldati. Allora
ma io mi auguro che cedano subito, perché guarda, sta diventando
è una carneficina, cioè,
inutile,
mi sembra
inutile
la prima guerra mondiale con l'avanzata nelle trincee, mille morti per prendere 10 metri di terra, insomma.
C'è Zelensky che ha rispolverato un vecchio motto nazista, Sì, ma non Gottemi Tunz, in occasione della Pasqua ebraica, sì, ha detto che Dio
porta, con noi,
certo. No, Dio porta i galloni dell'Ucraina.
Meno
quindi,
male.
Quindi,
oltre che agente immobiliare degli israeliani, è anche generale dell'esercito ucraino.
E protettore dei, nazisti del battaglione Azov.
È interessante come le doti che si attribuiscono a questa divinità sono singolari.
Una cosa veramente, un personaggio.
Va bene, cari signori, allora noi siamo arrivati praticamente a 5 minuti dalla fine della trasmissione e non ce la facciamo, ma lo vorremmo, così passiamo un po' a volo d'uccello, come si suol dire, su quello che è l'ultimo tema che avremmo voluto, di cui avremmo voluto parlare, che è lo sciopero in Rai che ieri c'è stato e che però ha visto andare in onda sostanzialmente più telegiornali rispetto all'epoca in cui c'erano sostanzialmente c'era un sindacato abbastanza granitico che era l'Usigrai, che sostanzialmente non permetteva che lo sciopero venisse bucato. Invece adesso l'unità sindacale all'interno della TV di Stato, ma all'interno della categoria dei giornalisti in generale, si è frantumato, come tante cose del nostro mestiere, Franco, e quindi in Rai sostanzialmente lo sciopero è diventato un po' come negli altri posti di lavoro, cioè dove c'è una parte dei giornalisti che copre il lavoro di quelli che stanno in sciopero. Questo è quello che è successo ieri, dove sono andati in onda dei telegiornali assolutamente ridicoli, però questo rientra nel tra virgolette gioco democratico, perché il diritto di sciopero è un diritto, non è un dovere. E io sono d'accordo con chi dice che questo appunto è un diritto e non un dovere, ma è anche vero che tu non puoi fare dei giochetti strani, tipo cambiare gli orari, cambiare i turni per coprire le persone che stanno in sciopero. È anche vero che ci sarebbe da raccontare qui una lunga e tediosa, quindi per gli ascoltatori, ma non per me, per tanto storia dell'Usigrai e di cosa ha rappresentato.
Naturalmente tengo a precisare che non sono assolutamente d'accordo con la compagna che ha parlato prima.
E non ho dubbi su questo, che tu non sia d'accordo.
Viva i crumiri, viva i crumiri!
Allora, questo li conosco tutti, uno per uno, guarda proprio. Devo dirti la verità, io non, se è nata questa disgregazione sindacale all'interno della RAI e poi giù per i rami in tutta la categoria, lo si deve però, e io questo ne sono assolutamente certa, a come ha operato nel tempo il sindacato unitario dei giornalisti. L'Usigrai, e io lo dico con molto candore, è stato un sindacato padrone all'interno dell'azienda, dove se facevi parte dell'Usigrai fai anche un po' di carriera, se non fai parte dell'Usigrai non vai da nessuna parte, non diventi neanche diciamo effettivo dopo essere stato precario per un miliardo di anni.
Il vice caposerviziato è una chimera.
È una chimera. È una chimera. Però, detto questo, ieri sciopero in Rai, in onda 2 TG su 3, ira del PD, Fratelli d'Italia, ora c'è pluralismo. Va da sé che insomma il pluralismo non è quello che dice Fratelli d'Italia, è un'altra cosa. In questo caso c'è stata la rottura di un fronte sindacale che era un potere interno.
Era ora.
Forse anche no, però poteva essere fatto in maniera diversa. Ma io, ragazzi, se vedo quelli dell'Usigrai, per me sono i principali colpevoli di tutta
alla
questa
guerra, come alla guerra,
di tutta questa partita.
Comunque, a forza di fare di cacciare via la gente capace di mettere pipponi all'interno dei programmi Rai, mi sembra che adesso sarà superata, oltre che da Mediaset, pure da 9, dalla 7, tutti quanti, cioè non vede più nessuno la Rai, chi lo vede?
No,
non ieri avevano fatto due bollettini questi,
ma non, guarda, non lo so, perché io il TG1 non lo guardo dall'anno del mai, purtroppo
ma non mi viene in mente
tale
un programma. Beh, che andato a vedere quel programma, forse le partite di
avete
calcio
avete ragione, cioè state sottolineando una cosa veramente. Io quando la sera vedo la lista dei programmi.
Non ti viene in mente dei vetri della
no,
Rai.
Ma cioè i primi tre programmi.
Sì, sì.
Cioè, allora, da una parte c'è una fiction barbosa, dall'altra un telefilm che non mi interessa, e la terza l'inchiesta di uno che tra parentesi non condivido. Quindi praticamente salto. Ecco alla 9 o dalla 7.
Sì, sì, sì.
No, cioè, non è un problema.
L'ultima volta che ho visto la Rai era per problemi sportivi. C'erano partite calcio mi interessavano e basta,
ma molto liquida la programmazione, molto inconsistente, molto livello, sì, evanescente,
basta.
No,
basta, perché fanno fiction per
sì,
in
che
qualche
poi,
modo
insomma, su,
a condiscendere ai desideri del Vaticano e dei poteri,
sì, beh, vabbè, ma c'è,
Madonne,
c'è la cosa, scusa, c'è la Lux, no?
La Lux, la Lux, certo, la
quella di
Bernabei, sì.
Sono i figli di Bernabei,
la figlia di Bernabei,
Matilde,
sì.
Sì, ma Matilde Bernabei sarebbe la moglie dei Minoli.
Sì, esatto.
Quindi,
vabbè, è tutto un
l'Africa si piglia, si fa tutta una famiglia.
Bene. Allora, ragazzi, di Rai potremmo fare non una decina di puntate, credo. Però a questo punto, visto che siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, e vi annuncio che ovviamente domani noi parleremo quasi, credo, esclusivamente dell'inchiesta di Toti, perché è una cosa che avrà oggi sicuramente delle ricadute importanti a livello politico.
Speriamo, ci sarà da parlare, non so cos'altro debba succedere
per avere in questo simpatico paese.
Io
per
spero
avere
anche che la percentuale
politiche
dei votanti sia del 14% alle prossime elezioni europee,
ma sì,
così almeno qualcuno si porrà delle domande.
Si porrà delle domande, sì. Ma io esattamente questo dico, che poi alla fine l'unica vera forza che hai è quella del voto,
certo.
Del non voto. Anche se poi non possiamo pensare che sia il disertare le urne che tanto sono costate.
È una cosa brutta. Concludere con uno slogan che mi affiora dalla bocca,
ecco.
Istantaneo e incomprimibile. Mm-hmm. Vi ricordate quelle vecchie che stava sui pacchetti di sigarette?
Sì.
Ecco, io l'ho mutuato.
Il fumo.
Chi vota danneggia anche te. Digli di smettere.
Benissimo, cari signori. Allora, appuntamento ovviamente a domani. Vi aspettiamo numerosi come già abbiamo visto oggi. Ringraziamo ancora tutti quelli che ci ascoltano quotidianamente. Non capiamo il perché, ma vi vogliamo bene. E appuntamento quindi a domani. Se vorrete risentire questa trasmissione, www.oltrelago.it, e su un podcast potrete risentirla quanto volete. Un saluto a tutti quanti. Appuntamento a domani. Un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.